Nuovo episodio. Siamo in quel periodo dell'anno in cui è il momento di recuperare un po' di pellicole passate. Oggi sfruttiamo anche l'uscita su Prime Video e parliamo di Ferrari, il nuovo film di Michael Mann. Debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia, che è arrivato in sala a metà dicembre e che ora è disponibile sulle piattaforme di streaming. Oggi parliamo di Ferrari, un film di un grandissimo regista americano, uno forse dei più importanti della sua generazione. Oggi parliamo di Michael Mann e parliamo di Ferrari. Partiamo ovviamente, come sempre, dalla trama in breve.
Allora, siamo nel 1957, l'ex pilota di auto Enzo Ferrari, vediamo che pilota le auto in un'ombrissima parte all'inizio del film, e ovviamente ha già creato la sua azienda Ferrari con la moglie Laura. L'azienda è in crisi e a quanto pare l'unico modo per salvare è vincere la Mille Miglia. Difatti Ferrari voleva che l'azienda, lo scopo principale dell'azienda fosse far correre le macchine, non produrle e venderle. E se fate attenzione, alcune parti di questa trama sembrano molto simili a quella di Dodgeball, pale al balzo. Se cambiate a Ferrari con una palestra, no?
Può esserci. Partiamo subito da una cosa. È un film che tratta alla fine solo di 1 o 2 anni nella vita di Enzo Ferrari. Forse ecco, anni che anche per chi comunque vive in Italia possono passare comunque in sordina. Tutti conosciamo il mito che è la Ferrari, ciò che questa azienda poi è diventata diventando una delle aziende simbolo, no? Del Made in Italy italiano. E la figura dietro ad essa è una figura che oramai è quasi per certi versi mitologica. Quindi ecco, andare per un americano a mettere le mani su un patrimonio ingegneristico italiano, un patrimonio anche da un certo punto di vista culturale e da un certo punto di vista anche artistico italiano, perché secondo me certe Ferrari, certe macchine sono anche un certo punto di vista, diciamo, una forma d'arte che una parte Italia comunque ha sempre esportato ed è una parte comunque che viene molto riconosciuta all'estero. E quindi ecco, andare a toccare una figura così importante non deve essere stato semplice. Però ecco, è Michael Mann. È un grande regista ed è un regista che fa film a modo suo. E quindi questa pellicola non poteva che essere alla fine quasi una interpretazione, una reinterpretazione di questo grande regista che fa sulla figura di Enzo Ferrari. Una cosa interessante è che mette al centro questo, diciamo, duello, fra virgolette, tra Enzo e la moglie Laura, tra Adam Driver e Penelope Cruz, e attorno ad essi poi si va a svolgere tutta l'idea più automobilistica. Parto da una cosa: io il film l'ho apprezzato, a me il film è piaciuto, però ho ancora, diciamo, dei dubbi, delle riserve che non me lo fanno apprezzare appieno. Forse il dubbio più grande che ho avuto è proprio riguardo alla trama, perché andando a voler concentrare il film su queste due figure, su Enzo Ferrari e su Laura Ferrari, e andando al tempo stesso a voler raccontare un'azienda che in quel momento è in crisi, un'azienda così importante per i due protagonisti, e anche nello stesso momento andare a raccontare quella che è tutta la componente più di corse, con la corsa della Mille Miglia che sta per arrivare, quindi ci si deve preparare. Ecco che un pochino, secondo me, il film, non so, tentenna, ho avuto questa impressione, no? Andando avanti, non, secondo me, riusciva a trovare perfettamente un punto focale, diciamo anche qualcosa che ti potesse dare un certo ritmo alla narrazione e che poi mi potesse portare alla fine comunque soddisfatto. Perché è un film che ha tante cose positive, ma alcune cose negative, anche poche da questo punto di vista, perché principalmente io trovo il problema della trama come il problema più preponderante, che però vanno un pochino a rovinare, no, quella che è la mia visione d'insieme sulla pellicola. Di certo non è un film biopic tipico, non è un biopic televisivo, non è un biopic al quale magari siamo perfettamente abituati. E la cosa molto bella è che riesce con estremo dettaglio ad rappresentare, secondo me, veramente con cura quello che erano gli anni 50, quello che era Modena negli anni 50, quello che sono le corse e quello che è l'automobilismo per gli italiani negli anni 50. E questa è una cosa che non mi aspettavo, onestamente, da un americano. Problema però cos'è? Che tutto questo entra un po' in conflitto con forse la seconda critica che ho alla pellicola e che da un certo punto di vista posso comunque anche soprassedere per un discorso magari che intraprenderemo, ovvero il film è in lingua originale ma con gli attori che vanno a utilizzare quell'inglese italianizzato dialettale che onestamente stona moltissimo con la pellicola. E ne ho parlato anche con te, Aurelio, prima. È un problema che abbiamo trovato entrambi, è un problema che è molto preponderante, no, quando vai a vedere la pellicola in lingua originale, ed è forse un peccato perché da un certo punto di vista, no, ti distacca da ciò che stai vedendo come spettatore. Io posso comunque comprendere. Posso comprendere perché, secondo me, a livello produttivo, il film, che continua a sostenere che sia a basso budget, ma in realtà si tratta quasi di più di 90 milioni di budget all'incirca, che non è un film, diciamo, piccolo. Forse per gli standard di Hollywood è un medio, diciamo una produzione media, però ecco, per gli standard italiani è una produzione gigantesca. Il film tra l'altro è girato in Italia, è stato girato per diversi mesi, mi sembra 4 o 5 mesi, quindi una grande produzione americana che è arrivata e ha portato comunque anche tanto arricchimento, no, alle zone dove ha girato. Ma torniamo un attimo sulla questione della lingua. Cosa è successo? Secondo me, dal punto di vista produttivo, dovendo incentrare comunque il film sulle figure di Adam Driver e Penelope Cruz, ecco che loro un pochino, secondo me, dovevano essere, diciamo, aiutati dalla produzione da questo punto di vista, e quindi secondo me si è scelto innanzitutto di costruire l'intera pellicola attorno a loro, così come il film è costruito attorno alle loro due figure, no? E andando a costruire attorno agli attori, è chiaro che come facilitazione per loro era molto più comodo parlare inglese e andare poi, diciamo, ad italianizzare alcune parole, piuttosto che dover andare ad imparare comunque tutto l'italiano, o comunque dover andare a fare un film completamente in inglese. E secondo me alla fine hanno trovato una via di mezzo che un po' può scontentare chi guarda i film in Italia, perché noi siamo italiani e secondo me ci dà comunque un po' fastidio, no, guardando questa pellicola, sentendo questo audio originale. Però secondo me è una cosa che a livello produttivo Hollywood ha sempre fatto, ha fatto anche recentemente con House of Gucci. Cioè sono cose che un pochino mi aspettavo, no, che ci fosse questa forte discrepanza tra la lingua originale e il doppiato. Quindi, diciamo, sì, è un problema, però posso comunque comprendere che questo sia stato, diciamo, possa essere stato utilizzato come soluzione, no? E quindi posso comunque soprassedere. Tu invece, Auri, un pochino cosa ne pensi di questo bel dilemma?
Ah, mi parto direttamente da...
Sì, parti subito dalla parte.
Ho sentito molte critiche per House of Gucci, che non ho visto, e riguardante questo tema, e anche per Ferrari, che invece ho visto, e secondo me è un enorme errore registico, perché io lo reputo proprio una questione registica, cioè sarà il regista a decidere come devono parlare gli attori, e secondo me è un errore madornale. Perché? Perché se avessero parlato in inglese tutto il tempo, anche se è ambientato in Italia, anche se i personaggi sono italiani, ma il film è inglese, gli attori sono inglesi, fate parlare inglese. E poi verrà doppiato in italiano per la distribuzione italiana e basta, come ogni altro film. Se invece volete che parlano in italiano, perché siamo in Italia e i personaggi sono italiani, allora va bene che sia il problema che gli attori inglesi, o dico inglesi per dire che parlano inglese, quindi americani, devono parlare, devono imparare e l'italiano, allora è un problema perché è faticoso, se non lo sanno già parlare bene risulterà sempre strano. Oppure prendete degli attori italiani che ovviamente non sono molto meno famosi a livello internazionale. Secondo me c'erano queste due scelte. Se invece fai, come in questo caso, che gli attori parlano in inglese ma con un fortissimo accento stereotipato italiano, che poi in realtà io sono il primo che dico, cioè se uno parla male, un italiano parla male inglese ha sicuramente quell'accento, se uno parla mediamente bene inglese un po' quell'accento ce l'ha, se lo parla benissimo ma sono poche persone allora quell'accento non l'avrà più. Però l'accento italiano ci sta. Però un accento veramente stereotipato, ma poi tutti lo parlano in quel modo, anche le persone italiane parlano in quel modo. Ed è una cosa davvero insopportabile. Io l'ho visto ovviamente in lingua originale, pur sapendo questa cosa, e pur sapendo questa cosa sono andato avanti a fine il film, anche se all'inizio ho avuto il dilemma, lo guardo in italiano o lo guardo in lingua originale? E questo dilemma l'ho avuto anche appena iniziato il film, poi sì, ormai sì, è iniziato sì. Così e ho detto, vabbè, lo guardo così e mi faccio una risata. Un'altra cosa, questo per me è un errore registico perché lo spettatore non sa su che livello si pone. Cioè è inglese perché è girato con attori che parlano inglese però non è italiano perché loro non parlano in italiano e quindi non sa su che livello si trova e è continuamente un'enorme confusione. Poi magari agli americani piace, assolutamente, però per me è un'enorme merdata. E un'altra cosa che mi ha dato molto fastidio, che è molto legato a questa questione, è che non hanno tradotto tutte le parole in inglese. Cioè alcune parole, non solo i nomi proprio di persona, rimanevano in italiano. E quindi avevi dei personaggi, alcune battute, che c'era su 5 parole, la prima era in italiano, si era detta dei personaggi secondari, e era detta anche benissimo perché sono italiani. Poi 3 parole in inglese con fortissimo accento italiano, che in realtà quasi c'erano più forte l'accento italiano degli attori che dovevano far finta di essere italiani rispetto agli italiani stessi, cioè gli italiani stessi li avevano un pochino, come giusto che sia, ma non così caricaturato. E poi l'ultima parola nuovamente in italiano. Questa cosa, cioè, non ha senso, cioè non... Oltre i nomi delle strade, dei posti, cioè veramente... E ti mandava in tilt. È un po' come se venissero a girare una produzione romana a Rimini e su una frase di 5 parole la prima e l'ultima sono dette in romanesco.
Oh, non succede mai, eh? Non lo fanno mai.
Non
succede
mai. Forse ho preso l'esempio. L'esempio che non succede mai. Vabbè, a parte il caso, questa cosa davvero non ha... continuo a dire che non ha senso e... Poi magari è un problema soltanto nostro.
Sì, però. sì, no, ma sicuramente è un problema, cioè, che...
Allora a quanto piace agli americani, forse a quanto pare piace. Io forse, se uscirà un altro film con questo tipo di recitazione, non lo guarderò, neanche doppiato.
Più che altro, secondo me, come detto, è proprio una cosa produttiva hollywoodiana, perché la pellicola tanto ha come primo mercato gli Stati Uniti d'America. Quindi, essendo un film statunitense che vuole comunque fare grandi incassi in America, allora è chiaro che il pubblico di riferimento non sono gli italiani, ma sono gli americani. Quindi, di conseguenza, io da questo punto di vista posso anche scendere un po' a patti, no? con questo problema.
Sì, sfruttano soltanto... Però ci sta. Le storie e l'ambiente in cui sono per vendere al loro mercato e poi a tutto il mondo.
Esattamente, anche perché se ci pensi, e questa secondo me è una cosa comunque anche bella della pellicola, il film sì, si intitola Ferrari, ma e qui secondo me è anche la cosa positiva di Michael Mann, è un film molto incentrato sulle tematiche del regista. Cioè se il film si fosse chiamato Paolo Rossi, sarebbe secondo me la stessa cosa, anzi da certi punti di vista funzionerebbe anche meglio, perché bene o male tu come spettatore che inevitabilmente sei un pochino informato sulla storia di Ferrari da un certo punto di vista non ti aspetti alcune scene, non ti aspetti alcune scelte e quindi di conseguenza ti dà anche un po' più di incertezza, no? Che è una cosa magari che aumenta anche un po' il brio e il ritmo che secondo me in questa pellicola un pochino sono mancati. Ecco.
Assolutamente, perché come dici te, come detto te, all'inizio un enorme problema, se non quello principale, è il problema della storia.
Sì.
Io qui ovviamente ho altre critiche perché, come detto all'inizio, il film non mi è particolarmente piaciuto. E uno dei problemi più grandi, secondo me, è che tu non empatizzi con nessuno dei personaggi, cioè non ti importa niente di nessuno di quei personaggi. Quindi tutto il problema tra lui, la moglie, l'amante, sì, ma fino a un certo punto che un po' non ti interessa, almeno per me, cioè davvero, non mi sono legato in maniera minima. E altra questione invece più legata a quello che stai dicendo te, attualmente, è collegato all'azienda Ferrari. Tu stai dicendo, se si fosse chiamata con un altro nome, sarebbe stato più interessante perché... Non so poi come sarà andato a finire, perché se tu mi
Esatto.
dici il film rischiamo di chiudere, tu sai che a Ferrari c'è anche oggi, c'è anche tutt'oggi, quindi dici vabbè è impossibile, non cambia. Però se tu avessi un po' cambiato la situazione, nel senso rischiamo di chiudere, oppure cambiavi rischiamo di dover licenziare la metà dei nostri operai, io non so se nel 58, 57, quando erano, la Ferrari ha dovuto licenziare un sacco di personale perché era in crisi. E quindi tutta la dinamica è un pochino più del personaggio che vuole fare la cosa giusta per i dipendenti della propria azienda. Quindi non risulta soltanto cinico imprenditoriale, ma molto legato, come invece in certi momenti vuol sembrare, dato che sembra che conosca ogni singolo operaio della sua azienda. Quello poteva essere una cosa un pochino più interessante, perché se tu mi dici rischiamo di
Sì.
chiudere, ti dico, cioè io non conosco la storia della Ferrari in maniera più assoluta, se tu mi dici nel 57 in questo film rischiamo di chiudere, la Ferrari non esiste più, ti dico no, perché cioè nel senso
Esatto.
non c'ha quella non c'ha quell'appeal, non c'ha quella pressione, non c'ha quell'urgenza che poi l'avrebbe portati a dover per forza vincere le gare. Non dà allo spettatore un pericolo del dramma effettivo, perché se ti distacchi un attimo dal film, come il film ti porta tanto a distaccarti, dici no, vabbè, la Ferrari c'è ancora adesso. Non
Sì, un pochino
questo.
ti dà quel problema.
Ovviamente non sono tanto cose negative da dire al film, perché secondo me la parte più interessante è quella delle corse delle auto, quella
Verissimo.
anche secondo me è girata molto molto bene, è nettamente girata meglio rispetto al resto. Adesso ho trovato un po', a certi momenti un po' una regia classica da blockbuster dove ci sono personaggi che parlano e quindi che non ti dà niente, ovviamente scordatevi qualsiasi tipo di ragionamento sul respiro delle inquadrature, per me quello più non esiste in questo film. Per le invece quelle sulle macchine ti dà effettivamente il senso di velocità, tra l'altro mi sembra di aver letto che quando girano quelle scene effettivamente le macchine andavano spedite,
Sì.
non facevano quei 45-50 per finta che andavano ai 200, andavano spedite, non so quanto spedite, però andavano piuttosto spedite. E lo rende la velocità, tutta la questione del dinamismo, è molto, arriva molto, passa molto allo spettatore ed è la parte più divertente. Piccolo problema, sempre legato alla trama, effettivamente l'urgenza di vincere Mille Miglia non ti sembrava così forte, perciò è un po' intrattenimento senza. Cioè, intrattenimento bello, vedere le inquadrature, bello quello che ti fa provare, però non senti questo dramma di dover per forza vincere. Anche secondo me potevano un pochino più calcare la mano su quest'urgenza, però comunque. Nella storia ci sono due, per le gare ci sono due colossi che si vanno a scontrare, uno è la Maserati, uno è la Ferrari. Quella parte dello scontro è interessante, cioè non è male vedere questi due, che tra l'altro, infatti sono entrambi di Modena, che si scontrano per vincere questa gara. Sembra la Maserati che inizialmente vada molto meglio. E mi ha fatto venire in mente, se non sbaglio, quella storia tra la Lancia e l'Audi nelle gare di rally, anche
Sì.
quella
Beh,
secondo me è una storia. Non so se la stanno per girare un film riguardo, l'hanno girato. Perché
hanno
comunque.
girato una bellissima puntata, mi sembra, di Top Gear, se non
Esatto,
sbaglio.
infatti mi viene in mente sempre quello. O era già Grand Tour, vabbè. E mi viene in mente sempre quello. Però secondo me quello potrebbe essere un'ottima storia per un film. Perché c'è un. un'azienda non troppo grande che va a battere un colosso con stratagemmi. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. E le sequenze delle corse sono molto molto belle. Certi momenti ovviamente faccio la critica perché sono stronzo io. Dall'inquadratura sembra che la cosa principale sia l'asfalto. Poi dopo l'inquadratura dopo dici ok, no, è l'auto, è bella questa inquadratura, l'auto che ti arriva. Quello molto molto bello ti prende. Se vi interessa, cioè se vi interessano le corse di auto, comunque girate bene, molto sì. Bene. Se dite, guarda, appena vedo una bicicletta che va più dei 10 km, allora cambio canale, allora forse non è il film che fa per voi.
Sì, se un altro film che ha ricordato è Le Mans 66, la grande sfida, cioè Ford versus Ferrari, diretto da James Mangold e tra l'altro con produttore un certo Michael Mann. Quindi ecco, questo forse probabilmente anche complice il successo che aveva avuto Ford versus Ferrari, questo voleva essere anche un po' un tentativo di ricalcare, no? quel successo che ha avuto negli Stati Uniti, arrivando mi sembra anche addirittura agli Oscar. Come detto, è un film che ricalca molto, no? Anche se magari è un biopic su un personaggio italiano, comunque ci riesce a ritrovare certi argomenti tipici del cinema di Mann. È un cinema che mette sempre al centro comunque l'uomo, mette sempre al centro un personaggio sicuro di se stesso, anzi sicuro delle sue capacità, attorno a lui però l'ambiente che gli gravita intorno, diciamo, cerca sempre di metterlo in confronto a difficoltà, o comunque, come in questo caso, ha subito un forte lutto, gli è morto da poco il figlio, e quindi, ecco, vediamo un personaggio estremamente forte, da un certo punto di vista, che però è in un momento di estrema difficoltà, e questo secondo me è un po' quello che si ritrova poi nel cinema di Mann, così come si ritrova tutta la sua abilità registica, perché il film secondo me è girato comunque bene. È chiaramente un film che vuole riprendersi ai grandi film blockbuster americani, ma d'altronde stiamo parlando di Mann, stiamo parlando di un regista che alla fine ci sguazza nei film d'azione, ci sguazza in queste pellicole, e è un po', diciamo, è anche un po' il suo marchio di fabbrica. It comunque ha creato una generazione di cineasti, la sfida tra De Niro e Al Pacino ha creato comunque tanti film, no? Tante pellicole che andavano a riportare questa azione, questo scontro tra due personaggi diversi, ma da un certo punto di vista simili, così come avviene alla fine anche in Ferrari, no? Tra i due coniugi. Ecco, la cosa migliore, e mi accodo a quello che hai detto, è chiaramente come è girata la velocità. Perché di solito, se devi girare la velocità, la giri con delle macchine che vanno a 50 km all'ora al massimo, no? Nel tentativo di fare il tutto il più in sicurezza possibile. Come si riesce a quel punto a far sentire la sensazione di potenza, a far sentire il vento in faccia, no, allo spettatore? O lo fai velocizzando un pochino le inquadrature, cosa che avviene anche secondo me in questa pellicola, oppure lo fai attraverso delle bellissime inquadrature. E in questo caso le utilizza entrambe. È molto bello come venga utilizzato un bellissimo dolly zoom che viene un po' richiamato durante tutta la pellicola. Si tratta, quando saranno in una strada alberata, mi sembra che tra l'altro si può vedere anche nel trailer della pellicola, c'è questo effetto vertigo, d'altronde noi ci chiamiamo così e mi sembrava anche bello, no, andare a sottolinearlo, che è perfetto perché al posto del dolly la macchina da presa viene posta sulla macchina, sull'automobile, sulla Ferrari, quindi l'automobile in corsa diventa a questo punto il dolly, e questo ti dà una sensazione di potenza che onestamente è talmente semplice, no? Quando lo vedi che dici, com'è possibile che non sia stata utilizzata prima? Così come secondo me richiama un pochino anche alcuni grandi registi, come ad esempio Federico Fellini con Tre passi nel delirio, che c'è proprio un'inquadratura, diciamo, anche lì direttamente dal cofano della macchina che guarda in avanti, no? Che riesce perfettamente a farti comprendere, no? Sia la velocità sia il pericolo stesso. Inquadratura che tra l'altro è stata, mi sembra, anche poi riportata sul grande schermo da Lynch in Mulholland Drive, no? Anche quando si andava a fare, diciamo, la sequenza iniziale dell'incidente. Ecco che questo modo di girare a me piace un sacco. Questo modo di girare secondo me è perfetto e mi è difficile andare anche ad cercare delle critiche quando si riesce a portare sullo schermo questa sensazione di velocità che di solito è una sensazione estremamente rarefatta, no? Anche come se una persona qualsiasi che guida la macchina senti l'accelerazione, però ecco, come riesci a trasportarla sul grande schermo? È un grande dubbio, no? Che un regista magari si deve porre, e forse guardando questa pellicola riesci anche a comprendere come fare, no? Può essere un modo per poter comprendere qual è il modo migliore di dare questa bellissima sensazione. Michael Mann ci riesce, ad esempio, adesso non, senza voler male a nessuno, sto per parlare di un film che io ho amato, In veloce come il vento, questa sensazione secondo me non c'era. La sensazione della velocità era molto più, diciamo, diluita, mentre qui avviene in maniera estremamente più potente, in maniera estremamente più brutale, grazie veramente a 2-3 inquadrature. Ma è chiaro, qui stiamo parlando della mano di un regista ottantenne che ha un'esperienza incredibile, che è una personalità importantissima del cinema statunitense, e quindi è chiaro, se sei bravo a girare, queste cose comunque le riesce a fare. Ci tenevo comunque a sottolinearla, perché secondo me è qualcosa di veramente positivo che ha questo film. È un po' un peccato, no? Che non sia stato incentrato di più a questo punto sulla componente delle corse, perché sì, la trama un pochino inciampa delle volte, ha un ritmo, come detto, non proprio deciso, però cavolo, quando salgono in macchina, secondo me la pellicola decolla. Dal punto di vista della fotografia, cosa ne pensi?
Allora, così arriviamo verso il finale. Dal punto di vista della fotografia, la fotografia è firmata da Eric Messerschmidt,
che ben già trovato quest'anno.
Che abbiamo già ritrovato per The Killer, se non sbaglio, sì. e che poco tempo fa comunque ha vinto un Oscar
con
esatto, finché il fotografico non mi piacque mi ricordo questo.
Sì, detto, sì, è vero,
non
vero.
Deve vincere gli Oscar, ovviamente vince gli Oscar, però ovviamente a me degli Oscar non interessa nulla, e probabilmente anche di fotografia a questo punto non ne capisco niente. L'hanno girato principalmente con la Sony Venice 2, perché gli serviva comunque un grande sensore, grande sensibilità alle basse luci. Infatti comunque le luci chiavi sono sempre molto, molto basse, e hanno utilizzato le giochi che usavano il 6K per i primi piani e per quando usavano delle lenti lunghe o zoom, mentre per il resto l'8K, ed è comodo anche la Venice, come abbiamo detto anche già nel film precedente, se non sbaglio, per il rialto, quindi quel modulo che poi staccare, diciamo che si sgancia dalla camera, quindi è un pochino più facile da gestire. E come lente ho usato delle Panavision Panaspeed Prime, quindi lenti da centinaia di migliaia di dollari, euro,
basso budget,
un sacco.
E
anche degli budget. Zoom, esatto, basso budget, anche degli zoom tipo il Fujifilm 65-400, quindi delle bestioni colossali. E a parte le robe un pochino più tecniche, una cosa che ho letto, che effettivamente poi ci sta, mi è venuto in mente, e che personalmente in realtà io non avevo notato, però vabbè, io l'ho dovuto vedere non l'ho visto al cinema, l'ho visto nel computer di casa, quindi la mia riflessione su tutta la parte fotografica secondo me viene un po' meno ovviamente quando non lo vedi al cinema. È che finché non vediamo una macchina della Ferrari di colore rosso, il colore rosso prima non c'è, comunque viene estremamente limitato. C'è questa. Non so se ti torna, però comunque come ragionamento ci sta, che tu non vedi mai il rosso e la prima cosa rossa che vedi è una macchina della Ferrari con il rosso Ferrari. Questa cosa mi è piaciuta particolarmente. E mentre per questa fotografia sono ispirati a tanti pittori italiani, in primis Caravaggio. In certi momenti, ma là potrebbe ricordarlo, in molti momenti in realtà no. Come fotografia non mi ha fatto impazzire. Messerschmidt, la maggior parte delle volte, forse non mi piace, come non è di mio gusto, semplicemente. Leggevo che in una intervista, dato che dovevano girare tanto e molto veloce, poi vorrei chiedermi molto veloce con una troupe gigante come quelle hollywoodiane cosa vorrebbe ben dire. Spesso si cerca di utilizzare una luce più naturale, comunque naturalistica, quindi più verosimile, e perché c'è Mann che aveva fretta di girare, sostanzialmente questo veniva detto spesso, e quindi c'erano state anche varie sistemazioni. Ovviamente ha avuto problemi, dato che avevano fretta di girare, quindi girare velocemente nelle scene delle corse, e dove per questo tipo di scene hanno girato almeno con 6 macchine da presa, quindi hanno usato sia la Venice 2, poi usavano anche una delle Red, quindi Red Commodore e Red Raptor, ovviamente alcune sui droni attaccate alle macchine, ma che comunque andavano abbastanza spedite. E questo era un comodo perché hanno degli ND interni e quindi venivano controllati da remoto, se non mi sbaglio. E ovviamente non era una cosa facilissima, e le macchine prese erano agganciate alle macchine stesse, infatti anche ci sono un po' di vibrazioni. Parco di interesse perché giravano a chissà quanti mila K, quindi potevano benissimo croppare e stabilizzare, però queste cose è meglio non dirle per chi fa il cinema. E se anche c'era un po' di vibrazioni ci stanno, cioè è una ripresa dinamica su una macchina, ci sta un po' di vibrazione. E basta, a livello fotografico non è, secondo me non è niente di particolare, ma non è niente di terribile ovviamente, quindi si lascia guardare abbastanza bene. Forse tra tutto è la cosa meno peggio, forse questo non devo dirlo. Ah, una scena che mi è piaciuta molto, che mi ha divertito, non so se l'abbiamo detto, è quella di quando hanno fatto il cronometro in pista della Maserati.
Sì,
che
vero.
Loro erano in chiesa e sentono lo sparo e fanno partire i cronometri, e al secondo sparo bloccano i cronometri per vedere quanto ha fatto e poi si confrontano. Quella è una cosa molto molto bella, e perché come... Sì, è una cosa, proprio il loro pensiero era sempre lì, lui doveva essere lì in chiesa per questa messa per gli operai, tralasciando quello che dice il prete, che vabbè io non sono cattolico, però è abbastanza agghiacciante quello che dice il prete, in ogni caso, e quella cosa è molto bella. Poi però è in quei 10 minuti in cui cercano di metterci un sacco di italianità posticcia in ogni cosa, in 10 minuti parlano di chiesa, di calcio, di macchine... Probabilmente anche di donne, cioè... va bene, ok, tutto... Va tutto bene.
Però niente. Quella scena... Però quella scena,
della
secondo
chiesa,
me...
Del cronometro,
sì,
bella.
È perfetta perché ti permette visivamente di comprendere quali siano le priorità di queste persone. Prima di tutto, ovviamente, le macchine, le automobili, la corsa. E questo, no, setta un po' anche il mood della pellicola, che fino al finale un pochino si perde. Poi sulla parte finale, negli ultimi 30 minuti, comunque, secondo me, inizia a ritornare. E questa, secondo me, è la parte più interessante, no, del film stesso. Ci sono, secondo me, un po' di problemi dal punto di vista degli effetti visivi, degli effetti speciali. Cioè, si vede che sono un po' computerizzati, un po' posticci, quando in realtà gli effetti audio sono bellissimi, sono veramente ben fatti, e si sente proprio che c'è stata comunque una certa ricerca anche del suono, e mentre gli effetti visivi, ecco, forse sono lasciati un po' più a desiderare. Sia chiaro, era difficilissimo secondo me andare a girare con una Ferrari 335, ne utilizzano perché costa all'incirca 30 milioni una macchina del genere, e quindi diciamo un terzo del budget della pellicola per un'automobile che molto probabilmente verrà distrutta è un po' troppo, però comunque sono riusciti secondo me a fare un ottimo lavoro di ricostruzione, no, di queste auto. E a questo punto, avendole fatte comunque a mano, mi aspettavo anche un certo tipo di più attenzione dal punto di vista, diciamo, visivo, quando diciamo ci saranno dei momenti in cui entrerà più la computer grafica per, diciamo, gli scontri, per comunque delle scene più pericolose, che quindi potevano essere comunque particolarmente difficili da girare dal vero. Però ecco, un pochino fa storcere il naso anche questa scelta, ed è un po' un peccato, perché per il resto comunque io la pellicola alla fine sono rimasto impressionato, colpito dalla storia, e sono rimasto comunque incollato allo schermo, e quindi mi viene anche difficile non dire che non mi sia piaciuta, perché l'ho trovata gradevole. Ho letto tante critiche online, e forse secondo me anche da un certo punto di vista eccessive, però ecco, sono pronto anche a confrontarci con voi. Cosa ne pensate di questo film? Lo potete facilmente recuperare, lo potete trovare online su Prime Video. Insomma, fateci sapere, ecco, cosa ne pensate, cosa ne fate di Ferrari. Potete scriverci a Effetto Vertigo Podcast, potete scrivere a Effetto Vertigo Podcast @gmail.com, ci potete lasciare delle recensioni, ci potete anche scrivere nei box che trovate sotto, se ci state ascoltando su Spotify. Fateci sapere cosa ne pensate. Detto questo, direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Noi vi ringraziamo, io sono Tommaso.
Io sono Aurelio.
E questo è l'Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.